Lettore di libri di Alessandra Tedesco.
Se con il commissario Ricciardi si mette a fuoco il ventennio fascista, con Sara si cerca di far luce sui misteri che coinvolgono i servizi segreti, con Mina Settembre si dà spazio a un po' di leggerezza, con i bastardi di Pizzo Falcone, Maurizio De Giovanni indaga sulle piccole grandi miserie della contemporaneità. I poliziotti del commissariato di Pizzo Falcone, che prende il nome appunto da una collina di Napoli, sono tutte persone un po' ammaccate dalla vita. Nel romanzo Pioggia, pubblicato da Einaudi, i bastardi devono indagare sull'omicidio di un anziano avvocato, Leonida Brancato, 87 anni. L'uomo era vedovo e con il figlio praticamente i rapporti erano stati interrotti da tempo. Era l'unico abitante di una palazzina di 3 piani con un appartamento in ristrutturazione. L'uomo è stato strangolato e preso a calci e però non ci sono segni di infrazione. Maurizio De Giovanni, partiamo proprio dai tuoi bastardi che sono un po' i reietti, sono stati cacciati da varie strutture della polizia per diverse ragioni. Nonostante però i successi investigativi, anche in questo romanzo si intuisce che continuano i pregiudizi nei loro confronti. Perché?
Ma sai, Alessandra, i pregiudizi sono difficili da cancellare. Ammettere che un pregiudizio ha avuto o ha un sovvertimento è un'ammissione di sconfitta. E questi sono tempi in cui quasi nessuno ammette volentieri la propria sconfitta. Quindi si rimane in attesa anche per molto tempo di poter dire: visto che avevo ragione. Questo è un alimento a cui certi ego non sono disponibili a rinunciare. Questo è il principio di fondo. I bastardi di Pizzo Falcone si credono ormai stabili, ma restano precari, perché rimane una corrente forte di persone che all'interno della struttura della polizia se ne libererebbe volentieri, se non altro per poter dire: fin dall'inizio io l'avevo sostenuto. Al di là di questo, però, come dicevi giustamente tu, i bastardi sono ammaccati, sono lesionati, ognuno di loro ha una carenza o più d'una con la quale deve fare i conti, ognuno di loro si porta un po' di lavoro a casa, ognuno di loro si porta un po' di casa al lavoro, e io credo che siano semplicemente realistici. Io credo che siano personaggi che ci somigliano. Il vero successo dei bastardi, il motivo del gradimento che riscuotono, è proprio nella riconoscibilità di quelle lesioni anche da parte nostra. Loro nascondono delle cose che poi, a veder bene, sono le stesse cose che nascondiamo noi.
Tutti i tuoi personaggi però sono sempre un po' dolenti, sia i bastardi di Pizzo Falcone, penso anche al commissario Ricciardi, a Sara Marozzi, insomma. Perché ti piace così tanto descrivere questi personaggi che hanno sempre, non dico che sono ai margini, però hanno sempre un po' qualche problema?
Ma sai, io scrivo romanzi neri. Il romanzo nero ha questa caratteristica: è molto difficile che le storie dei personaggi bianchi, cioè i personaggi che si occupano delle indagini, i personaggi che operano nel lato buono, non risentano del sistema nero. Quindi proporre dei personaggi felici all'interno, Aragona un po' lo è, personaggi felici all'interno di un'indagine nera, criminale, mi sembrerebbe quasi scorretto. Mi sembrerebbe quasi insensibile, superficiale. Come fai a guardare un cadavere preso a calci dopo e semplicemente sentirti bene con te e con la tua vita? Io credo che sia molto difficile.
Aragona, che tu citavi, è naturalmente un po' un outsider, insomma, perché fa anche ridere per come si veste, per come si comporta, sì, per come si rapporta agli altri bastardi di Pizzo Falcone.
Sì, io penso sempre che sia un personaggio di difficile reperimento, ma poi mi rendo conto, girando per strada, che di Aragona ce ne sono tanti, in effetti. Quindi Aragona esiste, è vivo e lotta con lui, come si dice.
I bastardi Pizzo Falcone hanno messo a punto un loro metodo investigativo. Loro si riuniscono, fanno queste riunioni, si raccontano un po' le impressioni, le intuizioni, anche i particolari apparentemente banali. È questo che li rende forti nell'indagine.
Il totale spesso è maggiore della somma delle parti. A volte succede. In una squadra non è detto che tutti quanti diano il 100%. C'è gente che dà l'80%, ma gente che dà il 120%, trovando negli altri il coraggio per reggere se stessi. E nei bastardi, ognuno di loro, confrontandosi con gli altri, scopre che le proprie debolezze possono essere viste anche in maniera più indulgente. E questo rende la squadra paradossalmente migliore. Io non credo che se tra i bastardi ci fosse qualcuno perfetto, gli altri riuscirebbero a lavorare come lavorano. Penso che sia proprio la complementarietà delle proprie imperfezioni la grande chance per la squadra.
E veniamo al caso di cui si devono occupare, anche se lo sappiamo, non possiamo mai dare troppi particolari per non togliere il gusto alla lettura, però l'abbiamo detto, viene ucciso questo anziano avvocato penalista molto importante a Napoli. I primi sospetti ovviamente ricadono sul figlio, perché non avevano rapporti da tanti anni. In che modo i bastardi, diciamo, iniziano ad avviare le indagini, senza svelare troppo?
Ma i bastardi si trovano di fronte a un'uccisione che sembra non avere motivo. Questo avvocato non lavorava più da 10 anni, era vedovo, la situazione familiare con questo figlio, con cui non si parlava, sembrava incrostata, consolidata, diciamo, nel negativo, ma comunque consolidata. Lui non aveva amici, non aveva persone contro, non aveva nulla nel presente. I bastardi a un certo punto si rendono conto che se non c'è niente nel presente può esserci qualcosa nel passato. E questa è una cosa che secondo me qualsiasi narratore dovrebbe tenere più presente. I personaggi hanno un passato, non puoi raccontarli come se esistessero solo in quel libro. Tener conto del passato dei personaggi, secondo me, è molto importante per qualsiasi tipo di letteratura, ma per la letteratura nera ancora di più.
A proposito di passato dei personaggi, di volta in volta nei romanzi in cui sono protagonisti i bastardi di Pizzo Falcone si fa un po' il focus su quello che accade nella vita di alcuni di questi personaggi e anche sul passato. Per esempio, prendo l'ispettore Lo Iacono, detto il cinese, che tra l'altro è il personaggio che ha dato il via alla saga, insomma alla serie sui bastardi di Pizzo Falcone. Questa volta ha qualche problema con la figlia Marinella di 18 anni che inizia ad andare male a scuola, improvvisamente diventa silenziosa. Ecco, qui hai descritto secondo me molto bene un padre preoccupato per una figlia che in quel momento non comprende, e però Lo Iacono come reagisce?
Un padre single, preoccupato per una figlia. Quindi non hai una moglie,
perché lei vive
una madre,
con il padre.
Sì, non hai una madre a cui chiedere ma che ha Marinella e da cui sentirsi in qualche modo rassicurato. Lui poverino non ce l'ha questo e si ritrova a dover chiedere un aiuto esterno. Volevo mostrarla questa cosa, cioè la genitorialità imperfetta, la precarietà. C'è anche in Ottavia, c'è anche in Alex come figlia. Credo che sia una declinazione che c'è qui di parte dei personaggi, questo esercizio del proprio essere genitore tra mille difficoltà.
C'è anche in Elsa, per esempio.
In Elsa, come
in
no.
Elsa con la figlia Vicky, che sembra essere più adulta di sua madre
molto
stessa.
Più adulta.
Sembra che si siano dati il cambio, insomma.
Sì, io mi diverto molto, perché nei bastardi ho Aragona da un lato e Vicky dall'altro, che sono speculari in realtà. Una, poverina, è troppo intelligente per la sua vita e per la sua condizione, l'altro è troppo stupido per la propria vita e la propria condizione.
E per la proprietà anche.
Sì, sì. E quindi mettere queste due solitudini intellettuali a confronto è una cosa che mi diverte moltissimo.
Maurizio De Giovanni, ormai ci conosciamo da tanti anni qui noi al Cacciatore
di
Libri.
Più di quanto siamo disposti ad ammettere.
Non lo diremo mai. Vorrei fare un gioco a questo punto con te. Io ti cito i tuoi personaggi seriali e tu mi dici che cosa metti in loro, cioè a che cosa ti servono dal punto di vista narrativo, in modo proprio così, botta e risposta. Commissario Ricciardi, che cosa ti permette di esprimere?
Commissario Ricciardi, l'ipotetico guardaroba della mia anima è il mio smoking, cioè è un grande classico, molto emotivo, molto tenero, molto dolce, ma anche forte e anche disgraziato. A Ricciardi io faccio riferimento sempre con molta tenerezza, perché è stato il primo e quindi gli devo l'affetto che si deve al primo figlio, però è anche forse quello che ha un orizzonte di periodo più limitato, perché vive in un'epoca di cui conosciamo purtroppo il seguito, e questo è molto triste.
Sara Morozzi.
Sara Morozzi è il mio total black, è il mio voler passare inosservato e guardare le cose dall'esterno. Sara Morozzi è l'ascolto, ha la grande capacità dell'ascolto, e chi meglio di te, che fai meravigliosamente la radio, sa bene che l'ascolto è un superpotere. Chi ascolta ha una chance in più, ha un vantaggio. Siamo tutti impegnati a parlare, ma se ci mettessimo un po' ad ascoltare, io credo che avremmo maggiori chance di passare, di traghettare questi tempi.
Mina Settembre.
Mina Settembre è la passione civile, è il non rassegnarsi a un mondo che va in una certa direzione. Mina è combattiva, è forte, è resistente e soprattutto è fuori posto. E il fatto che sia fuori posto me la rende sempre simpatica.
I Bastardi di Pizzo Falcone.
I Bastardi di Pizzo Falcone nel mio armadio sono i jeans, quelli che metti sempre, anche se non sono mai propriamente adatti, ma non sono mai totalmente fuori luogo. Sono troppo caldi d'estate, troppo freddi d'inverno, però finisci sempre per mettere i jeans, perché sono quelli a portata di mano, sono quelli più comodi, belli nella loro imperfezione, belli per la loro imperfezione.
Grazie a Maurizio De Giovanni, ora in libreria con Pioggia per i Bastardi di Pizzo Falcone, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a te.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che ancora per questo fine settimana ci saranno le puntate a tema, che vanno in onda il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica invece alle 12. Da lunedì invece torneremo alla normale programmazione, dunque il Cacciatore di Libri andrà in onda come sempre il sabato alle 6.30 per i mattinieri e alle 15.30. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.